Buona giornata a tutti e benvenuti a questo ulteriore appuntamento durante il tempo di Natale. Ero venuto questa mattina alle 9 per registrare, però c'era il cantiere con il camion che hanno smontato tutte le impalcature della piazza davanti alla chiesa. E ho provato a registrare, ma era impossibile con tutti i rumori. Per cui ho sospeso e ho aspettato facendo dell'altro. Adesso sono le 11:30, io registro. Per la terza volta ricomincio da capo perché nel frattempo, mentre avevo cominciato a salutarvi e stavo cominciando la registrazione, mi ha chiamato l'architetto, che è da un po' che non lo sentivo perché era fuori per altri lavori, e abbiamo concordato un incontro tra il 27 e il 28 di dicembre, perché dobbiamo fare il punto della situazione per cominciare i lavori interni della chiesa. E poi io sarò fermo per questo intervento che devo fare alla spalla, quindi sono giorni veramente problematici. Nello stesso tempo il calendario è quello che è. Il 29, sì, oggi è il 20 e io registro per il 29 di dicembre 2000, che è, secondo il calendario cristiano, il calendario liturgico, la prima domenica dopo Natale, è sempre riservata alla Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe. La cosa è anche logica, perché prima si celebra il bambino e poi anche la famiglia. Poi il primo di gennaio, che è lo stesso giorno che è, corrisponde a 8 giorni, quindi corrisponde sempre al giorno di Natale, quindi Natale quest'anno è stato mercoledì è anche il primo gennaio, e l'istituzione della festa, che una volta era Capodanno, adesso nel calendario liturgico è Maria Madre di Dio, voluta da Paolo VI, con un'enormità di problemi. E dopo il primo gennaio c'è la seconda domenica di Natale, dopo Natale, che riprende di nuovo i temi di Natale. Quindi c'è un ingorgo, bisognerebbe in certo modo risolvere, tagliare, altrimenti si accorpino tutte queste feste, si fa un giorno di Natale e si faccia trasporterei al 25 di marzo, quando è il giorno dell'Annunciazione. Anche lì però bisogna specificare, chiarire che cosa significa, che cosa non significa, perché noi stiamo andando con delle conoscenze erronee, errate, perché non corrispondono a quello che è stata la storia di Gesù e quello che è stato anche l'insegnamento del catechismo, che ci ha dato delle cose che non riescono oggi, sotto la pressione sia della cultura, della mentalità. Oggi si cerca il fatto storico. È storico o non è storico? Noi dobbiamo cercare di capire che cosa, come pensavano gli antichi. Al tempo di Gesù, che cosa era storico? Come si affrontavano le questioni? Non possiamo applicare la nostra cultura, la nostra mentalità al tempo di Gesù senza sapere quali erano le coordinate, senza sapere in che modo loro si riferivano alla storia passata, alla storia presente, alla storia futura. Che cosa voleva dire quando raccontavano dei magi, quando raccontavano dei pastori? In che modo? Cioè, se noi non conosciamo queste cose, come facciamo a dire è storico, non storico, fantasia, non fantasia? Cioè, ci sono tanti modi di trasmissione che lo studioso deve sapere, specialmente se queste cose incidono poi da un punto di vista religioso, da un punto di vista della fede. Entriamo subito nella questione. Sappiamo che la Meloni ha Dio, patria e famiglia, ma lei la famiglia ce l'ha un po' disordinata, e anzi non ce l'ha per niente, però difende la famiglia, così come tutti quelli che sono al governo difendono la famiglia, compresa la sorella che ha mandato via quello che era suo marito e adesso non sono più marito e moglie. E quindi Dio, patria e famiglia, famiglia, patria e Dio. Coraggio, andiamo avanti con questo. La prima lettura di oggi ci narra di una nascita impossibile, cioè una donna anziana, sterile peraltro. Guardate, quando si uniscono queste cose, una donna anziana e una donna sterile, è un linguaggio che ci vuol dire, guardate che vi sto dicendo una cosa importante, vi sto dicendo un fatto eccezionale per dirvi l'eccezionalità del messaggio. Non è tanto la notizia che ci interessa, le condizioni che ci interessano, ma quello che comportano come eventi, come fatti. Cioè, perché si racconta questo fatto di Anna, che madre di Samuele, che non può avere figlio? Ecco, il concetto è molto chiaro. Una donna sterile, e la sterilità all'epoca, nel primo, il secondo millennio e anche il primo millennio dopo Cristo, si attribuiva esclusivamente alla donna. Se una coppia non poteva avere figli, la colpa era della donna, che non dava figli al marito. La maternità dà alla donna in Medio Oriente la sua vera personalità. Quando nasce un bambino o una bambina, la donna, specialmente per il bambino, che garantisce la linea di discendenza e ascendenza, la donna cessa di essere Miriam e Anna e Bersabea, tutte le donne, insomma, cessano di essere se stesse e diventano la madre Hahem, Yoshua, Hahem, Jacob, eccetera, eccetera. Cioè la madre di, la sua identità di donna è data dalla maternità. La sua nuova identità di persona, non tanto di donna, la sua identità sociale viene data dal figlio. Nella prima lettura Anna sarà ricordata come madre di Samuele. Così come nei Vangeli di Maria non si dice mai, quasi mai il nome, si dice la madre di Gesù. Giovanni nelle nozze di Cana, capitolo 2, erano presenti anche gli apostoli e la madre di Gesù. Cioè Anna è una donna sterile, come ho già detto, è anziana e dà alla luce un figlio, riscattando così il suo disonore. Al tempo precedente Gesù e durante il tempo di Gesù, una donna senza figli è disonorata. In questo modo Anna, avendo il figlio Samuele, riscatta il suo disonore davanti al popolo. I racconti di nascita fuori del comune sono abbastanza abituali presso gli antichi, sia nella letteratura biblica sia in quella extrabiblica, e appartengono ad un genere letterario proprio per mettere in evidenza la natura della missione del neonato. Cioè non ci dobbiamo meravigliare che ci siano racconti di nascite straordinarie. la nascita di Gesù, con i magi, con tutto il casotto che si è creato attorno a lui, con la nascita di Giovanni Battista, la nascita in questo caso di Samuele, la nascita stessa di Salomone, il figlio del peccato. Sono tutte cose straordinarie che hanno il veicolo culturale, letterario, per dirci il futuro del bambino. Chi sarà questo bambino? Quindi quello, l'eccezionalità delle cose, delle circostanze, vogliono dire l'eccezionalità del bambino. Cioè sarà un bambino fuori del comune che avrà dei compiti specifici. Anna, in ebraico Anna vuol dire essere graziosa, ottenere un favore. È così consapevole che il figlio che le ha aperto il grembo non le appartiene. Cioè lei sa che questo figlio non è frutto nella sua femminilità, perché ormai alla sua età non poteva più avere figli per natura, e quindi, avendo questa coscienza, che cosa fa? Fa una cosa coerente: lo consacra al Signore e lo porta al Tempio perché sia educato nel culto del Signore, lo porta da Eli, dicendogli: questo è un figlio del Signore, un primogenito che io consacro al Signore fino alla sua maggiore età, che erano i 12-13 anni. Se vi ricordate, abbiamo parlato diverse volte delle quattro chiavi che Dio aveva riservato a sé: la chiave della pioggia, la chiave del frumento, quindi acqua, cibo, la chiave della sterilità, la chiave della sterilità, e infine la chiave dei sepolcri. La chiave della sterilità vuol dire la chiave della vita generale, la chiave dei sepolcri la morte. Quindi c'è i quattro fatti fondamentali della vita di una persona dell'Antico Testamento, e cioè la chiave dell'acqua, indispensabile per la vita, la chiave del pane, indispensabile per la vita, la chiave diretta stessa della vita, cioè la chiave che apre il ventre della donna e lo apre alla vita e lo dona per la vita, e infine la chiave dei sepolcri, cioè i morti usciranno dai sepolcri. In questo modo si afferma che Dio non è padrone, ma è il garante della vita. Poi abbiamo la seconda lettura, che è la prima lettera di Giovanni, capitolo 3, il prologo, dove ci dice che noi siamo chiamati figli di Dio. Gesù è chiamato figlio di Dio. Capite che non è solo una analogia, cioè un confronto, un paragone tra due, ma dice la stessa cosa. Cioè Gesù è figlio di Dio così come noi siamo figli di Dio. Per cui a Gesù non si può dire che il fatto di essere figlio di Dio, Gesù è Dio, perché noi siamo figli di Dio ma non siamo dei. Questa è stata una forzatura teologica, proprio perché non si conosceva e non si conosce nemmeno oggi la natura e il contesto e il senso delle parole che sono scritte nei Vangeli. Soltanto che questa figliolanza di Dio è offuscata dal fatto che noi viviamo in mezzo al limite. Quando Dio si rivelerà per quello che è realmente, in quella che viene chiamata la seconda venuta, cioè l'escatologia, cioè la fine del mondo, allora Egli si rivelerà così com'è, e lo vedremo, dice Giovanni, come egli è. Dunque ci sarà una conoscenza diretta di Dio. Tutta questa formulazione di idealizzata serve per dirci che la relazione che Dio, che noi abbiamo con Dio, è una relazione reale. Non è una finzione, non è un modo di dire. Noi abbiamo un rapporto filiale, per cui dove c'è un figlio c'è anche per conseguenza un padre. Oppure, seguendo il rapporto storico, dove c'è un padre c'è, ci può essere, in questo caso c'è, anche un figlio. Nel Vangelo di oggi abbiamo un ridimensionamento della famiglia, nella famiglia naturale. La domanda riguarda proprio la tipologia, i tipi di relazione. Si dice della donna e dell'uomo quando si sposano che lei lascerà la casa di suo padre e si unirà al suo uomo, alla sua donna, e i due diventeranno una carne sola. Carne non vuol dire che diventeranno una bistecca alla fiorentina. Sì, una carne sola vuol dire che saranno una natura umana sola, cioè saranno una fragilità. Il termine basar, carne, vuol dire proprio questo. Giovanni la chiama, e Paolo la chiama sarx, traduce la basar ebraica. Noi siamo fragili e questa fragilità si unisce all'altra fragilità, che però non si sommano, perché se si sommano sono sovrapposti e diventerebbero una doppia fragilità. Ma l'unione, una carne sola, vuol dire che si costruisce una nuova persona e le due fragilità diventano una forza maggiore, cioè si integrano per diventare sempre più uniti. Non a caso in Genesi 1:27, ormai lo sappiamo a memoria, si usa dei termini specifici, che sono termini di sessualità praticata. Zakar Venechebach. E Dio creò Zakar Venechebach, pungente e forata, il pisellino e la patatina, no? Per parlare a livello di bambini e non scandalizzare nessuno, che uniti insieme formano l'immagine di Dio. Questo è il concetto che la Bibbia vuole esporre, senza dare risposte di natura scientifica. Zakar è il pungente, Nechebach è la forata. Non è un evidentissimo, solo un cieco non sa vedere in questo la descrizione degli organi sessuali maschile e femminile. Quello che poi la Chiesa vitupererà come il più grande dei peccati, tant'è vero che dicono la morale cattolica per lunghissimi secoli dal Settecento in poi e fino ad oggi, come sostengono i tradizionalisti, il matrimonio è stato voluto da Dio come remedium concupiscentiae, cioè come rimedio, come antidoto alla concupiscenza, cioè alla zozzeria, per essere liturgicamente chiari. Il sesso è una cosa micidiale, è così brutta che però è indispensabile, non se ne può fare a meno, perché è attraverso, purtroppo Dio ha creato sta cosa così, ma chi gliel'ha fatta fare di far venire al mondo le persone attraverso quella zozzeria di sesso? Questo è il pensiero dei preti. Oppure arrivano a manipolare anche i bambini, che è la cosa più orrenda che possa esserci al mondo. In questo e nell'altro se c'è. E su questo punto bisogna essere veramente drastici, senza concedere nessun appello. Cioè, secondo la morale cattolica, il sesso è di una bruttezza tale che bisognerebbe, tanto è vero che si mettono delle, come dire, io vi potrei raccontare delle cose, non so, mi domando come hanno fatto, solo il demonio poteva suggerire queste cose. Guardate che negli anni, fino agli anni 50, le donne, quando andavano a letto, avevano un camicione dove c'era un buco, c'era il camicione nuziale, dove c'era il buco all'altezza degli organi sessuali, perché i due non dovevano nemmeno toccarsi. La donna non doveva né sprovare piacere, poi parliamo dell'infibulazione, ma questa è tortura. La Chiesa nella sua globalità è colpevole di avere rovinato generazioni intere. Nella Bibbia vediamo che c'è questa, la nudità intesa come svilimento di sé, perché la sessualità era libera, l'uomo e la donna erano nudi. Ah, come vorrei che il mondo fosse, tutto il mondo fosse nudo, così almeno ci si vede una sola volta e poi ci si mette l'anima in pace, perché ha questa forza che ha l'istinto della vita, è la potenza, è il motore che porta avanti il mondo. E se noi diciamo che Dio ha creato il mondo, con tutte le riserve, con tutte le chiarificazioni del caso, noi dobbiamo dire che il sesso è una cosa bella. E non che è una vergogna, che bisogna coprire, che le donne devono stare attente, che gli uomini devono, eccetera, eccetera. E la donna era sottomessa all'uomo perché doveva fare sesso, doveva, come dire, subire, sopportare il marito esigente. Però siccome erano marito e moglie, e l'uomo era il capo, perché la donna doveva fissare la propria residenza dove stabiliva il capo famiglia. Capite? Tutte le storture di questo mondo erano nella... Perché? Perché c'era questa immaginazione che la donna è peccato. Per giustificare che cosa? Per giustificare il celibato dei preti. Altrimenti, se dicevano che il sesso è una cosa buona, si domandavano, ma allora perché noi non possiamo farlo? E gli uomini e i preti sono sempre stati gelosi degli uomini e delle donne sposate. Sempre. E le cronache ce lo dicono continuamente. E il sesso era tollerato perché è indispensabile, e di per sé, secondo la morale cattolica, lo potevano fare solo se generavano un figlio. Non era concepita la sessualità come armonia della coppia, come criterio, come modo, come modalità di trasmissione di gioia. come conoscenza. Adamo conobbe Eva, vuol dire Adamo ebbe rapporti sessuali con Eva e partorì Abele, poi partorì Caino, poi eccetera eccetera, poi Sette, poi e via di seguito. Allora, tolta la bellezza della sessualità, logicamente si vive da castrati e psicologicamente si vive perennemente da immaturi, paurosi, scrupolosi. Cioè, la maggior parte dei preti sono stati rovinati in quanto avrebbero dovuto sublimare, da un punto di vista psicologico, sublimare, cioè trasportare, operare un transfert, cioè trasportare tutta l'istinto sessuale, avrebbero dovuto trasportarlo su un piano spirituale. Sì, campa cavallo, che il sesso diminuisce. No, più tu fai questo trasferimento, più eserciti la sessualità, che diventa più potente, perché le dai una patina di divinità, fino al punto che si dice che le suore sono spose di Gesù. Ma un piffero, spose di Gesù! Le suore non sono spose di Gesù. I preti non hanno sposato la Chiesa. I preti sono, per legge, eunuchi. E le suore sono zitelle, non spose di Gesù, anche perché sto povero Gesù che deve essere bigamo, ma deve avere un areme infinito, se sono spose di Gesù. E questo sponsalizio che non è mai avvenuto, anche se tutto il rituale è basato sulla sponsalità, che è una cosa orribile, orribile. Anche perché Gesù, poi dicono, Gesù è nel tabernacolo. Dico quello che pensano loro, Gesù è nel tabernacolo. Secondo me è sempre solo come un suocero. Le suore, i monaci, i frati, i preti sono un po' diversi perché c'è una differenza, fanno una scelta di verginità. La verginità non è la stessa cosa del celibato. La verginità vuol dire rinunciare consapevolmente all'esercizio della sessualità sempre. Il prete invece fa una promessa, quindi non fa un voto, tanto è vero che se un frate, un monaco, una suora vengono meno, hanno rapporti sessuali con qualcuno, compiono un delitto contro la religione, che può arrivare nella pena anche alla scomunica e alla apostasia. Quindi è una cosa seria, Mentre il prete non fa voto di castità, il prete fa una promessa di non sposarsi, che è ben diverso. In altri termini, noi diciamo, per addolcire la pillola, la Chiesa sceglie i preti solo tra coloro che rinunciano al matrimonio. Questo però non avviene nella Chiesa ortodossa. Questo non avviene nella Chiesa anglicana, tantomeno nel restante protestantesimo, eccetera. Dunque, sono cose temporali. Sono cose temporali. E il fatto di promettere di non sposarsi è semplicemente allo scopo, perché se il prete si sposa ha della tutela patrimoniale, se il prete si sposa ha moglie, possibilmente, probabilmente anche figli, se non sono sterili oppure se hanno dei problemi per concepire un figlio. E allora se hanno, devono mantenere, quindi la Chiesa deve spendere, la Chiesa deve farsi carico di mantenere, perché l'operaio ha diritto alla sua mercede. E come in Oriente i preti si possono sposare, hanno figli, e sono, il lavoro è, del prete è quello, no? Gestire una chiesa, eccetera, e hanno uno stipendio per mantenere se stesse e mantenere la famiglia. Quindi c'è nella gente una enorme confusione, che sarebbe bene che questa confusione non ci fosse. Il giorno in cui si dirà che la Chiesa sceglie i ministri del Vangelo, i ministri, come dire, anche qualificati per studi, per ricerche, perché capisco che nessuno, la maggior parte, non possono fare le due cose, o lavorano e mantengono una famiglia, o studiano e si approfondiscono. Ecco perché nella Chiesa ci devono essere tante, tante competenze. C'è il competente nella scrittura, c'è il competente nell'organizzazione della carità, eccetera, 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 eccetera. Questa è la vita. Questa è la vita. Non bisogna scandalizzarsi. Di che cosa vi scandalizzate? Perché dico pisello e patatina? Perché ai bambini vostri cosa dite? Ci scandalizziamo così tutto d'amplè? Ragazzi, è finito questo tempo. Allora verrà un giorno in cui, questa è una profezia che io faccio, verrà un giorno in cui la Chiesa dirà e ci arriverà spinta dalle necessità del tempo e dalla mente del tempo, che la Chiesa sceglie i servitori del Vangelo e i ministri del culto tra coloro che dichiarano la loro disponibilità ad essere testimoni visibili e viventi all'interno delle loro comunità, indipendentemente dal sesso, indipendentemente dalla cultura, indipendentemente dalla provenienza. Notate, non dico razza, non ha provenienza. Si può essere africani, si può essere spagnoli, si può essere australiani, si può essere quello che si vuole, purché si abbia la competenza sulle scritture, delle scritture, e la capacità di relazionarsi con gli altri senza preclusioni. Allora quel giorno potranno essere preti tutti, senza distinzione di sorta. Quindi la figura del prete si trasformerà completamente. Potremmo definire allora che il prete sarà il prete, la persona, uomo o donna che sia, che si rende disponibile, sarà la responsabile di una comunità, la guida di una comunità, o se volete il leader, la leader di una comunità, sulla quale però non spadroneggia, perché è un gruppo di un certo interesse. Capite quante cose dovranno avvenire e avverranno? Io ve lo dico con tutto il mio cuore. E ve lo dico, ve lo posso dire, perché, come si dice a Genova, per me, alla mia età, sono misse dite e vespri cantè, cioè sono messe celebrate e vespri cantati, cioè ormai, come dire, non parlo così perché ne ho un interesse, parlo così perché ne sono consapevole. Io vi faccio una confessione: in tutta la mia vita non ho mai avuto il desiderio di sposarmi, ma nemmeno per sbaglio, perché se mi fossi sposato io non avrei potuto vivere la vita che ho vissuto, né avrei potuto, l'ho detto qualche volta, non avrei potuto lasciare tutto e andare a Gerusalemme per 4 anni e mezzo. Non avrei potuto farlo se c'erano figli di mezzo, se c'era una donna. Io non ho avuto mai il desiderio, anche mio fratello Calogero non ha mai avuto questo desiderio, perché il suo interesse era talmente alto come la cultura, perché era una biblioteca ambulante lui, e tutti ricorrevano, tantissimi ricorrevano a lui per avere bibliografie, autori, consigli, eccetera, eccetera. I miei interessi sono sempre stati così altissimi da non aver mai avuto il desiderio di avere una vita, chiamiamola normale, una vita, diciamo, bellissima. Il matrimonio è bellissimo, bellissimo. Io non ho mai avuto, ma no, non è merito mio, non è merito mio. Nella mia famiglia, su 5 figli, tutti maschi, 3 non solo non si sono sposati, e solo 2 si sono sposati. Quindi il matrimonio è un modo di essere, è un modo di essere, basta saperlo. Il prete non è un modo di essere, perché le cose non sono chiare. E i preti, giocando sul fatto che hanno fatto la promessa di non sposarsi, rimanendo non sposati, si ritengono, probabilmente molti, si ritengono liberi di fare quello che vogliono. Però bisogna apparire chi si è. Una cosa è, l'abbiamo detto l'ultima volta, una cosa è l'amore, e l'amore di tenerezza, perché noi ci dobbiamo tutti educare ad una relazione affettiva se vogliamo avere rapporti autentici. Non basta essere sposati. Bisogna, indipendentemente dall'essere sposati, essere affettivi. Questo vuol dire essere affettuosi, questo significa essere teneri, questo significa apertura all'altro, all'altra, in quanto immagine di Dio. Ecco allora che ci dedichiamo alla invocazione dello Spirito Santo e poi passiamo direttamente alle letture. Spirito Santo, hai aperto la speranza di Anna con la chiave della fecondità. Veni, Sante Spiritus. Spirito Santo, hai prefigurato nella nascita di Samuele quella del Messia. Veni, Sante Spiritus. Spirito Santo, hai svelato il volto del Signore al suo profeta Samuele. Veni, Sante Spiritus. Spirito Santo, hai ispirato la madre ad offrire il figlio al Signore suo Dio. Veni, Sante Spiritus. Spirito Santo, ci convochi nelle amabili dimore del Signore della pace. Veni, Sante Spiritus. Spirito Santo, sei la coscienza accesa che siamo realmente figli di Dio. Veni, Sante Spiritus. Spirito Santo, generi in noi la conoscenza del Padre, del Figlio e dei fratelli e sorelle. Veni, Sante Spiritus. Spirito Santo, ogni giorno ci sveli il volto di Dio così come Egli è. Veni, Sante Spiritus. Spirito Santo, sei la guida nel pellegrinaggio alla Gerusalemme di Dio. Veni, Sante Spiritus. Spirito Santo, susciti in noi la passione per le cose del Padre che è nei cieli. Veni, Sante Spiritus. Spirito Santo, sei il Maestro che ci fa crescere in sapienza, età e grazia. Veni, Sante Spiritus. Raccogliamo tutte le nostre intenzioni, deponiamole sulle ginocchia del padre, che li accoglie con grande confidenza e tenerissima tenerezza di padre. Ricordiamo tutte le persone. Io vorrei ricordare in modo particolare Alessandra, con cui ho avuto un breve scambio di messaggio questa mattina mentre aspettavo. E questa donna è veramente straordinaria da un lato, però immersa in una permanente sofferenza e dolore fisico. Non capiamo il perché di questo, però c'è un perché che io non conosco. Lei è aggrappata a me, nel senso che sente che non è sola. Io l'affido agli altri, e a lei lo dico, che l'affido a voi perché voi possiate aiutarla a portare i pesi. Poi, in questi giorni di euforia per la soluzione di Salvini nel Tribunale di Palermo, questo dimostra che la giustizia non è parziale, ma lui continua a strumentalizzare. Ha vinto la Lega perché hanno fatto pressione di piazza, e secondo me i giudici hanno tenuto conto, sono lasciati influenzare dalla piazza, sono umani anche loro, e tutti i migranti, che sono la chiave della nostra salvezza o la chiave della nostra condanna. O Dio nostro Padre e Creatore, tu hai voluto che il tuo figlio crescesse in sapienza, età e grazia nella famiglia di Nazareth. Ravviva in noi la venerazione per il dono e il mistero della vita, perché diventiamo partecipi della fecondità del tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Prima lettura dal libro del profeta Samuele. Si descrive una nascita fuori da qualsiasi schema. Una donna sterile e ormai rassegnata riceve l'annuncio dalle sacerdote di Dio di che l'impossibile è possibile. Nonostante tutto, egli concepirà e darà alla luce un figlio, e la madre, consapevole che il figlio partorito non le appartiene, lo restituisce a Dio, ma non come rifiuto, ma perché non sa quale sarà l'esito di questo bambino. Dio avrà i suoi disegni, io non voglio ostacolare, che è quello che farà Maria, che non vuole ostacolare, e Giuseppe, che non vuole ostacolare il disegno di Dio. Vedete i rapporti? Dunque c'è un senso. Samuele in ebraico significa Dio ascolta, ed è la caratteristica tipica dei profeti. Dio ascolta. Se Dio ascolta, noi dobbiamo essere disponibili alla sua confidenza e alla nostra felicità. La nascita di Samuele anticipa sia quella del Battista che quella di Gesù. Tutte e tre sono strutturate allo stesso modo. Cioè il racconto è strutturato allo stesso modo e vuole evidenziare che Dio non è condizionato dalle cose che noi viviamo. O come diceva Chesterton, Dio scrive dritto anche sulle righe storte. Dal libro del libro di Samuele, capitolo primo, diversi versetti, dal 20 22, 20, 22, 24, 28. Dal libro del profeta Samuele, capitolo primo, diversi versetti. Al finir dell'anno, Anna concepì e partorì un figlio e lo chiamò Samuele, perché diceva: al Signore l'ho richiesto, Dio ascolta. Quando poi Elcanà andò con tutta la famiglia a offrire il sacrificio di ogni anno al Signore e a soddisfare il suo voto, Anna non andò, perché disse al marito: non verrò finché il bambino non sia svezzato e io possa condurlo a vedere il volto del Signore. Poi resterà là per sempre. Dopo averlo svezzato, lo portò con sé, con un giovenco di 3 anni, un'efa di farina, un odre di vino, e lo introdusse nel tempio del Signore a Silo. Era ancora un fanciullo. Il molato e il giovenco presentarono il fanciullo a Eli e lei disse: perdona, mio signore, per la tua vita, mio signore, io sono quella donna che era stata qui presso di te a pregare il Signore. Per questo fanciullo ho pregato e il Signore mi ha concesso la grazia che gli ho chiesto. Anch'io lascio che il Signore lo richieda. Per tutti i giorni della sua vita egli ha richiesto per il Signore. E si prostrarono là, davanti al Signore. Parola di Dio, rendiamo grazie a Dio. Cioè quest'uomo, questo bambino che è stato consacrato, è destinato ad un compito, e per dire che è un compito molto importante, per dire questo, si racconta attraverso la nascita, come dire, straordinaria, la nascita che oggi si definirebbe miracolosa, no? Una nascita impossibile che è resa possibile perché Dio ha un progetto di mondo, di vita, di famiglia, di solidarietà. Beato chi abita la tua casa, Signore. Quanto sono amabili le tue dimore, Signore degli eserciti. L'anima mia anela e desidera gli atri del Signore. Il mio cuore e la mia carne esultano nel Dio vivente. Beato chi abita la tua casa, Signore. Beato chi abita nella tua casa, senza fine canta le tue lodi. Beato l'uomo che te trova in te il suo rifugio, ha le tue vie nel suo cuore. Beato chi abita la tua casa, Signore. Signore, Dio degli eserciti. Ecco, vedete, Dio degli eserciti, non sono gli eserciti militari, ma è l'esercito dell'universo, l'esercito degli angeli, l'esercito degli esseri intermedi. Al tempo di Gesù si pensava che l'aria fosse popolata di spiriti che condizionavano la vita dell'uomo. Però erano convinzioni dell'epoca, ma come ci sono convinzioni anche oggi. Quindi da una parte gli eserciti che sono gli astri, il sole e la luna, e i cori degli angeli, e dall'altra parte c'è la preghiera che è una richiesta al Signore, c'è anche una risposta di Lui, e Anna ne è la figura preponderante. Signore Dio degli eserciti, ascolta la mia preghiera, porgi l'orecchio, Dio di Giacobbe, guarda, o Dio, colui che è il nostro scudo, perché il volto del tuo guarda il volto del tuo consacrato. Beato chi abita la tua casa, Signore. Il Vangelo è tratto da Luca, i Vangeli dell'infanzia di cui abbiamo parlato domenica scorsa. Ogni bambino ebreo, al compimento del 12° anno, quindi chiuso il 12° anno e iniziando il 13°, doveva compiere il rito di passaggio dalla minore alla maggiore età. Questo rito si chiama ancora oggi Bar Mitzvah, scritto Bar Mitzvah, che vuol dire figlio, figlia del comandamento. Per le ragazze figlia del comandamento, per i maschi figlio del comandamento. Perché? Da quel momento i genitori cessavano di avere la responsabilità dell'educazione, in quanto, essendo ormai un adulto o un'adulta, avevano la legge, la parola di Dio, come criterio di vita. E quindi diventavano responsabili in prima persona. Leggiamo. Il Signore è con voi, è con il tuo spirito. Quando ebbero adempiuto ogni cosa secondo la legge del Signore, notate come questo sarà un altro ritornello, fecero ritorno in Galilea alla loro città di Nazareth. Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui. I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della terra. Ma trascorsi i giorni, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme senza che i genitori se ne accorgessero. Come dire, fosse un'invenzione, questa notizia non ce l'avrebbero messa, perché fa fare una figura barbina proprio ai genitori, che avevano l'obbligo, però nello stesso tempo aveva compiuto 12 anni e quindi non ci ha pensato due volte e si è tolto di mezzo ed è, ha lasciato la famiglia, cioè il primo distacco. Credendo che egli fosse nella comitiva, fecero una giornata di viaggio e poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti. Non avendolo trovato, tornarono in città da lui a Gerusalemme. Non c'era Facebook, non c'era X, non c'era TikTok, non c'erano i cellulari. Quindi hanno dovuto tornare a piedi. Al vederlo, dopo 3 giorni, date anche qui il riferimento temporale, dopo 3 giorni, il terzo giorno, che troviamo nelle nozze di Cana, che troviamo nell'Esodo, è chiaro che ci troviamo di fronte ad un messaggio di fede che è straordinario e che è altissimo. Non possiamo fermarci al raccontino. Il racconto è un modo per dire a che punto siamo del nostro cammino. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, seduto, cioè aveva autorità, pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del padre mio?» È chiaro che qui c'è un problema. Gesù, che ricorda ai genitori qual è la loro missione. Loro hanno dimenticato chi è Gesù. Gesù è chiamato da Dio ad una missione esclusiva. E infatti andrà in giro per tutta la Galilea, la Giudea, la Samaria e i confini del Libano e vivrà e prevalentemente per dare questo annuncio. occuparsi delle cose del padre. Ma essi non compresero ciò che aveva detto loro. Scese dunque con loro e venne a Nazareth e stava loro sottomesso. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Dunque, tutta la liturgia di oggi, se vogliamo anche introdurre la prima lettura e la seconda, in questa visione, in questa prospettiva, riporta il Vangelo di oggi, riporta la versione cristiana del Bar Mishvah, che alla lettera significa figlio del comandamento. Riflettere su questo rito ebraico che Gesù ha compiuto significa illuminare di luce nuova e profonda la memoria che oggi la Chiesa propone. Funzione e compito della famiglia, specialmente in un tempo in cui tutti i rapporti, comprese le relazioni affettive, sono valutati e riconosciuti solo in funzione della solitudine dell'individuo. Cioè la cultura dominante di oggi è la solitudine, che poi scade in depressione. Se non si fa la scelta della solitudine esistenziale come pilastro portante della propria esistenza, oggi si fa molta fatica ad assumere la responsabilità di una relazione fondata sulla gratuità come condivisione di vita, prima che di bisogni. Bisogni sono i bisogni primari, i bisogni secondari, eccetera. È un momento della storia che attraversa il passaggio tra due millenni. E come tutti i momenti di passaggio, è transitorio. Oggi si parla della famiglia. La famiglia ha perso la sua funzione, il suo ruolo primario di educazione. Sono cambiate le condizioni e la geografia dell'influsso della famiglia, mentre la nozione di famiglia è rimasta immobile ad una realtà patriarcale, legata ad un'economia fallimentare e ad un posto sminuito. La famiglia non è più il luogo dove i figli crescono in sapienza, età e grazia, cioè dove si formano. Quando si dice è colpa della famiglia, ma quella famiglia di cui noi diciamo che è colpa non esiste più. La famiglia degli anni 40, la famiglia degli anni 50 e ancora i 60 non esiste più. I figli non vivono più in famiglia, non sono formati dalla famiglia, perché i genitori hanno di fatto abdicato al loro ruolo e cercano con ogni mezzo di delegare, quando addirittura si impegnano per non conoscere ciò che accade. Per i genitori oggi è molto difficile, delegano i figli alla scuola, li delegano allo sport, li dedicano alla seconda lingua, all'inglese, al tedesco, eccetera, eccetera, e i bambini, i figli hanno tutta la giornata occupata. Non hanno, cioè, tempo per relazioni di vita. Tutto questo è uno strumento per essere di più e per dare consistenza alle relazioni. La famiglia oggi potrebbe avere un grande ruolo, l'unico ruolo che la famiglia ha nei confronti dei figli, dell'educazione, è questo, cioè essere il luogo della sintesi di tutte le esperienze che i figli fanno fuori. Cioè i figli in famiglia, la famiglia è il luogo dove i figli trascorrono il meno tempo della loro giornata. perché stanno a scuola, stanno allo sport, stanno alla musica, stanno dove stanno, ma quando sono a casa, se arrivano in tempo mangiano, diversamente vanno a dormire. E quindi nella famiglia non c'è assolutamente lo spazio per la formazione, per la relazione. Ci sono relazioni affettive che oggi sono ridotte al lumicino perché c'è di mezzo il cellulare. Il cellulare è lo strumento, sta diventando, se non lo è già diventato, lo strumento dell'alienazione. Il compito della famiglia in un contesto come questo è inutile combattere, perché è perdita di tempo. Perdita di tempo. La famiglia dovrebbe trovare il modo di essere il luogo della sintesi. Quando a fine giornata magari si cena insieme, si dovrebbe poter dire, ma oppure trovare d'accordo, tutti d'accordo, con una votazione esplicita, un momento della giornata in cui tutti fanno il punto della situazione, dicendo le difficoltà, le riuscite, eccetera. Ma questo anche i genitori devono essere coinvolti, perché i figli devono sentire che anche i genitori fanno la stessa cosa e hanno bisogno del tuo parere. Se i figli si rendono conto che loro sono importanti, lo fanno. Cioè, perché sono messi sullo stesso piano quanto alle ragioni della vita. Quindi la famiglia non è più il luogo dove tu fai questo, tu fai quest'altro. No, deve essere il luogo della sintesi. Che cosa hai fatto a scuola? Cosa hai fatto in palestra? Quali sono stati i momenti? Che cosa è avvenuto? Come è andata? E in questo modo si fa sintesi, perché i genitori dicono la loro, i figli dicono la loro, si riflette e i ragazzi si abituano ad una riflessione, cioè ad una comunicazione collegiale, collettiva, dove il loro parere è lo stesso, ha lo stesso peso di quello del genitore. E in questo modo loro devono percepire che i genitori nei loro confronti non hanno nessun interesse che non sia la loro felicità, perché la scuola ha l'interesse di formare dei cittadini, mettiamo, lo sport, la palestra ha l'interesse di far vivere l'istruttore. E ognuno fuori ha un interesse su di te, perché tu sei una fonte di guadagno. I tuoi genitori sono gli unici che su di te non hanno alcun guadagno che non sia la relazione d'amore, che non sia il servizio, che non sia la disponibilità. Facendo questo, noi facciamo il più grande servizio ai figli. Ancora una volta, in questo racconto, la figura del padre è ridimensionata. Intanto non se ne parla, però usa il verbi al plurale, lo presentarono. La figura del padre è ridimensionata. Tanto che il padre ha una responsabilità ed è ridimensionata anche formalmente, perché quando si presenta il bambino per il compimento del 12°-13° anno, il padre fa questa preghiera: ti ringrazio, Signore, perché oggi togli la responsabilità di educare questo tuo figlio. Da questo momento Dio lo educa come? Con la Torah, con l'insegnamento, con l'esempio degli altri. Da questo momento il maggiorenne risponde delle proprie azioni davanti alla Torah. Gesù fu educato come un ebreo, osservante e fedele della tradizione, per cui risuonano ancora più gravi le parole che egli dirà da rabbì adulto nei confronti della famiglia e delle tradizioni. Gesù non eleva la famiglia a un assoluto cui tutto bisogna consacrare. Lo stesso atteggiamento ha nei confronti della tradizione. Quando diventa ostacolo perché si sostituisce al piano di Dio, ne impedisce la realizzazione. Gesù non esita a dichiarare la fine della famiglia. La famiglia è relativa. Il brano del Vangelo è un racconto autonomo e completo, è collocato tra due versetti che ne formano una cornice di riferimento, come si dice in esegesi, fanno una inclusione, cioè ci sono i due punti che si congiungono insieme e fanno un cerchio di perfezione. I due versetti sono Luca 2,40, il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, la grazia di Dio era su di lui. L'altro versetto finale è Luca 2,52, e Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e a lui. In mezzo a queste due affermazioni, Gesù, Luca, colloca il racconto del pellegrinaggio del rito della Bar Mitzvah, lo smarrimento, il ritrovamento nel Tempio, la notizia della disputa con i dottori, il dialogo con la madre e l'annotazione che Maria osservava con attenzione ciò che accadeva perché serbava tutte queste cose nel suo cuore. Il cuore per gli antichi è la sede dell'intelligenza, quindi Maria, intelligenza, intus leggere, leggere profondamente, dentro. Quindi Maria era attenta, riflessiva e cercava di capire, cercava il senso. I due versetti che abbiamo citato formano la cornice, che formano la cornice e hanno lo scopo di dirci che Gesù ebbe una crescita armonica, consapevole, in età, cioè nella vita fisica e psicologica. Cresceva e si fortificava pieno di grazia. La chiusura è: cresceva in sapienza, età, grazia davanti a Dio. Cresceva in sapienza, cioè nella cultura dell'interrogativo. Perché? 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 In età, perché cresceva fisicamente, psicologicamente. In sapienza perché cresceva consapevole dello sviluppo mentale e dialettico, cioè nella capacità argomentativa nelle discussioni. E infine in grazia, cioè nella consapevolezza che del suo rapporto con Dio. Dio è presente. Qual è la mia relazione con Lui? Un ebreo vive in sintonia con Dio se si trova in sintonia con i comandamenti. Gesù prende sul serio la sua responsabilità di figlio di Israele adulto e stava seduto nel Tempio in mezzo ai dottori mentre li ascoltava e li interrogava. Cioè lui viveva la relazione con gli altri in pienezza. Questa autorevolezza di Gesù si scontra con la fatica della famiglia che sembra non capire. ma verrà un momento in Marco 3 in cui Gesù dirà, guardando quelli che gli stavano attorno, chi è la mia famiglia? Mio padre, mia madre, le mie sorelle, eccetera. Chi fa la volontà del Padre mio? E dunque Gesù ha un orizzonte che è quello di cercare Dio per uniformarsi insieme in una sola volontà. C'è un solo modo per non annacquare l'incarnazione e viverla nel modo più genuino. I racconti dell'infanzia sono riletti da Luca alla luce della morte e risurrezione di Gesù. L'espressione "non compresero, capirono" si trova ogni volta che i discepoli non capiscono il senso del salire di Gesù a Gerusalemme. Cioè Gesù ha consapevolezza che la sua presa di posizione avrà delle conseguenze, anche conseguenze estreme. Per questo non si tira indietro, ma anzi va incontro agli eventi che possono anticipare, possono produrre conseguenze negative come la morte. Dunque Gesù vive consapevoli che la morte non lo spaventa. Perché mi cercavate? Perché io cerco Gesù? Noi sappiamo che lui deve occuparsi delle cose del Padre, cioè deve rendere credibile il Padre di cui lui parla. E per rendere credibile il Padre deve essere credibile lui. Se non c'è questa credibilità tua, cioè se tu non sei un testimone a tutto tondo, tu non puoi assolutamente essere testimone di Dio. Mi fermo qui perché ci sono altre cose da dire, però è sufficiente che, come dire, per una parte non ci lasciamo distrarre dalla difesa della famiglia tradizionale. La famiglia tradizionale non è mai esistita, perché ogni epoca ha avuto il suo modello di famiglia. Purtroppo noi abbiamo sperimentato un modello che era un modello castrante, cioè il modello della famiglia cristiana degli anni 20, 30, 40, che hanno prodotto il fascismo politicamente e la chiusura della Chiesa, la gerarchizzazione della Chiesa fino allo spasmo terribile. Ecco, non dobbiamo avere paura. Noi la famiglia con i tempi, bisogna camminare in tempo per arrivare in tempo, se si vuole arrivare in tempo. Altrimenti noi ripetiamo delle cose di epoche passate che vivono ma senza le condizioni del loro tempo. Noi dobbiamo vivere oggi, in questo contesto di mondo. Come possiamo essere Chiesa in questo contesto di mondo? Come possiamo noi costruire la Chiesa in questo contesto di mondo in cui siamo chiamati a vivere? Qual è il senso del nostro esserci? Qual è l'obiettivo della mia vita? In che modo posso rendere visibile il mio credo in Dio? Ma prima di tutto io devo sperimentarlo. Allora, concludiamo con il Padre nostro in greco. Padre nostro che sei nei cieli, Pater Chemon, ho entois uranois. Sia santificato il tuo nome. Hagia theto to onomasso. Venga il tuo regno. El theto che basileiaso. Sia fatta la tua volontà. Genetheto to telemasso. Come in cielo, così in terra. Hos en urano, kai epi ges, ges, terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, ton arton il nostro pane, to epiusion giorno dopo giorno, dos chemin semeron, dona a noi tutti i giorni, e rimetti a noi i nostri debiti, kai afes chemin, rimetti a noi, ta ofeilemata chemon, tutte le nostre, i nostri debiti, insomma. Come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, chos kai chemeis afekamen, tois ofeiletais chemon, afekamen. Rimettiamo, ofeiletais, i debiti, chemon, nostri. E non abbandonarci alle tentazioni. Caime eis enenches chemas eis verso nella tentazione. Ma liberaci dal male. Allah chriusai chemon emas apo tu poneru. Amen. Riceviamo la benedizione. Il Signore è con voi e con il tuo spirito. Ci benedica la benedizione della tenerezza del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, discenda su di noi e con noi rimanga sempre. Amen. Con tutto l'affetto del mio cuore, è possibile, credetemi che è tanto, vi abbraccio, vi ricordo sempre nel mio pensiero orante, e vi porto sempre con me. Auguro a tutti una buona settimana, una buona, buoni giorni, insomma, che possiate essere tranquilli, sereni, con le persone che amate, senza con questo dissacrare il Natale. A tutti un abbraccio profondo, grande, da parte di Paolo Prete, con affetto sempre caloroso. Paolo Prete.